cominciamo il nostro incontro, di cui c'è tutto nella locandina. Il titolo, una diversa idea di ordine pubblico, il bellissimo disegno di Carlo Minoli che lo illustra, ci immettono immediatamente in quello che è il tema che oggi vogliamo affrontare. Il tema dell'ordine pubblico e della gestione dell'ordine pubblico è un tema di particolare attualità in Italia e direi per alcuni aspetti particolarmente a Torino, come molti, troppi episodi recenti hanno dimostrato. Per questo i giuristi democratici, Magistratura Democratica, il coordinamento antifascista torinese, Volere la Luna, il gruppo Abele e il centro studi Sereno Regis hanno deciso di cercare di dare un segnale, alla città, di dare un segnale all'amministrazione di insieme di preoccupazione per una situazione che ha la gravità che tutti conoscete, ma nello stesso tempo anche propositivo. Dire che c'è una diversa idea di ordine pubblico vuol dire che non ci vogliamo appiattire sulla situazione attuale. Questo il senso dell'iniziativa. Dopodiché io mi fermo, semplicemente vi dico qual è l'ordine dei lavori. Si divide l'incontro in due parti. La prima parte è più di analisi di carattere generale, che sarà preceduta da una introduzione di Roberto Lamacchia, che è il presidente nazionale dell'Associazione dei Giuristi Democratici, e poi ci saranno tre relazioni di Alessandra Agostino, professoressa di diritto costituzionale nell'Università di Torino, di Roberto Cornelli, professore di criminologia alla Statale di Milano, e di Rossella Selmini, professore di criminologia all'Università di Bologna. In modi diversi, più sul profilo giuridico e più sul profilo sociale e criminologico, sono esperti di questa materia e li ringraziamo molto di esserci, ci daranno un contributo certamente di grande importanza. La seconda parte della giornata sarà una tavola rotonda più su aspetti anche più concreti, dedicati a Torino e non solo, ma di questo vi dirò dopo. Ho già detto troppo, la parola a Roberto e poi nell'ordine che vi ho detto, ma ve lo ricorderò ancora, gli altri relatori. Roberto.
Grazie, saluto tutti, vi ringrazio in particolare per la presenza in un orario non favorevole. Siamo stati poi un po' costretti, insomma, a scegliere questo giorno e questo orario da una serie di circostanze e quindi abbiamo corso il rischio, perché era un vero rischio, di avere un pubblico ridotto. Invece prendo atto con piacere che la sala è piuttosto riempita. Io volevo partire, per trattare il tema di oggi, da una considerazione che risale a circa 10 anni fa. 10 anni fa, come giuristi democratici, avevamo organizzato alla Galleria d'Arte Moderna un partecipatissimo convegno sul tema conflitto, ordine pubblico, giurisdizione, due punti, il caso TAV. L'iniziativa aveva avuto una vasta eco, anche perché, forse qualcuno di voi lo ricorderà, non ci era stato concesso l'uso di un'aula del Tribunale e la cosa aveva suscitato ovviamente una certa reazione un po' di indignata, di protesta, e così avevamo dovuto ricorrere, ovviamente a pagamento, anche questa è una circostanza che ricordo con poco piacere, ad un salone esterno ed eravamo quindi andati alla GAM. Avevamo poi tratto dopo quel convegno un libretto che era stato stampato, che aveva lo stesso titolo del convegno e che aveva come esordio le seguenti parole, che ahimè sono sempre valide. Il tema della risposta repressiva dello Stato al conflitto sociale ha sempre costituito un tema caldo di dibattito, perché tratta dei confini delle libertà individuali e dei limiti che lo Stato può apportarvi. Era un convegno allora rigorosamente tecnico-giuridico, aveva visto la partecipazione di avvocati, docenti universitari, magistrati, esponenti anche del sindacato di polizia, e aveva evidenziato come in quella fase, ma anche nei 10 anni precedenti, fosse in corso in buona sostanza una torsione della risposta istituzionale verso interventi tesi a privilegiare comunque la tutela di un ordine pubblico prestabilito rispetto alla tutela invece dei diritti individuali. La speranza, in vero, in allora, era quella di contribuire ad un riassetto del concetto di tutela dell'ordine pubblico nel pieno rispetto del diritto al dissenso e con modalità che tenessero conto dei diritti umani. Dicevo prima, ahimè, sono trascorsi 10 anni e abbiamo dovuto prendere atto con tristezza come la situazione non si sia affatto modificata, anzi per certi versi è peggiorata, come dimostra ad esempio la quantità di fascicoli aperti per procedimenti legati alla turbativa della sicurezza pubblica, primi tra tutti quelli per fatti legati alla contestazione della linea ferroviaria Torino-Lione. E allora, ancora una volta, caparbiamente, ci riproviamo. Proviamo a rimettere all'attenzione della società civile un tema che è estremamente importante e rilevante. E quindi con le associazioni che vi ha già citato Livi, Magistratura Democratica, il Coordinamento Antifascista Torinese, nato recentemente, il gruppo ABELE, Volere la Luna, il Centro Studi Sereno Regis, e abbiamo deciso di provare ancora una volta a porre all'opinione pubblica una domanda che assume una particolare importanza in un momento in cui l'attuale governo pare cavalcare il tema dell'ordine pubblico nella sua più vasta accezione. E la domanda è ipotizzabile ed attuabile una diversa idea di ordine pubblico? In altri termini, è possibile comunque garantire la sicurezza pubblica senza dover ricorrere a strumenti che violino il diritto al dissenso dei cittadini e senza dover moltiplicare il numero di procedimenti penali, alcune volte anche per meri reati bagatellari? Questa è la domanda che ci poniamo. E i valori in gioco, costituzionalmente garantiti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione, sono da un lato il diritto di manifestare in pubblico dei cittadini, purché pacificamente senza armi, e dall'altra la necessità che il conflitto sociale che sta alla base del dissenso sia etichettato come mero problema di ordine pubblico. Per fare questo, è premesso che ovviamente mi riferisco a manifestazioni pacifiche senza armi, da un lato occorre fermamente ribellarsi all'uso della violenza di fronte a folle che si presumono non belligeranti, soprattutto da parte di chi indossa una divisa e le armi le reca con sé legittimamente. Dall'altro lato, occorre disinnescare la logica della contrapposizione tra le forze di polizia e le piazze, che da alcuni anni si sta innescando. I recenti fatti di piazza legati alla repressione delle manifestazioni studentesche rendono ancora più attuale il problema. È urgente cercare una soluzione che bilanci la necessità di sicurezza sociale con la libertà di espressione del proprio pensiero. Ovviamente il problema non riguarda solo Torino, anche se Torino si distingue in queste situazioni. È un problema nazionale e lo è anche alla luce dell'introduzione di nuovi reati e di inasprimento delle pene per altri tipi di reato, sempre legati all'ordine pubblico. Mi riferisco alla ripenalizzazione dei cosiddetti blocchi stradali, voi ricorderete che il reato era stato depenalizzato e poi è stato reintrodotto recentemente sulla base dell'iniziativa del ministro Salvini. Mi riferisco anche all'aumento delle pene previste per il reato di occupazione o di invasione dei terreni e di edifici, all'implementazione dell'uso del taser, arma di impulso elettrico, che addirittura può essere fornito in dotazione ai vigili delle città al di sopra di 100.000 abitanti. In altri termini, si sta affermando in maniera sempre più netta la pretesa di affidare la gestione del conflitto sociale a una risposta di tipo meramente repressivo di ordine pubblico. E contro questa tendenza è possibile che si instauri invece un dialogo dello Stato con quelle forme di dissenso che poi possono esplodere in contestazioni che assumono anche forme violente? È possibile invece utilizzare la spinta propositiva che deriva da alcuni settori del dissenso e trasformare quella forza propulsiva in uno stimolo per la società? È possibile poi ancora evitare quella spinta che possiamo definire panpenalistica, che porta a moltiplicare il numero di fascicoli aperti per conflitti sociali a seguito dell'introduzione anche, come dicevo, di nuovi reati? Non sarebbe opportuno, se non necessario, invece affrontare il tema dei rapporti tra polizia e pubblico ministero, sovente con prevalenza delle informative redatte dalla polizia, il cui operato, come ci ricordava nel convegno che vi ricordavo prima, l'allora procuratore generale di Genova Enrico Zucca, operato che rimane sempre caratterizzato da un'ampia area di insindacabilità, e questo a differenza dell'operato del PM, che comunque può sempre essere controllato attraverso l'accesso e la presa visione del fascicolo. Ed ancora, è possibile applicare in maniera ferma sia i principi costituzionali in materia di diritto alla libera esplicazione delle proprie idee, sia le norme del testo unico di pubblica sicurezza in tema di uso della forza per affrontare manifestazioni di dissenso che possono sfociare in scontri? Abbiamo il testo unico di pubblica sicurezza che viene sovente, quasi sempre, disatteso nell'ipotesi di scontri di piazza. Il tema, come si può intuire, è assai vasto. Per discuterne, come vi ha già ricordato Livio Pepino prima, abbiamo invitato esponenti della società civile che ci aiuteranno ad approfondire le varie sfaccettature della questione, aiutandoci magari ad apprestare strumenti giuridici per contrastare questa deriva e per predisporre un'adeguata controffensiva culturale. Grazie.
Allora, grazie a Roberto per l'introduzione. Cominciamo con Alessandro Agostino, che credo non ha bisogno di presentazioni, comunque è docente di diritto costituzionale a Torino, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti e delle libertà di tutti. Alessandro.
Di sicurezza di ordine e di ordine pubblico, che non è quella dominante, che non corrisponde a quella dominante, ma la Costituzione è sempre la nostra legge fondamentale al vertice del sistema delle fonti, anche dal punto di vista, diciamo, giuridico. Allora, parto cercando di contestualizzare il concetto di democrazia che abbiamo, che è disegnato nella Costituzione. discussione, partendo da alcuni aggettivi della democrazia. La democrazia nostra è una democrazia costituzionale, sociale, pluralista e conflittuale. Cosa vuol dire? Parto dal primo aggettivo, costituzionale. Costituzionale vuol dire che la Costituzione è costruita in particolar modo intorno a due cardini fondamentali, la garanzia dei diritti e la limitazione del potere. È un concetto che arriva ancora dalla Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Questi due elementi, garanzia dei diritti e limitazione del potere, sono elementi interconnessi, nel senso che la tutela dei diritti richiede la limitazione del potere. E sono due elementi che esprimono quello che è il principio personalista nel suo indissolubile legame con il principio di uguaglianza, cioè nel senso che viene espressa la centralità delle persone, di tutte le persone su un piano di uguaglianza. La persona è il cardine della Costituzione, le istituzioni e i poteri dello Stato hanno una funzione strumentale rispetto alla centralità della persona e alla tutela dei diritti. Secondo aggettivo, sociale. Il costituzionalismo al quale appartiene la nostra Costituzione è un costituzionalismo che viene definito emancipante, cioè che al suo cuore, in quella che è la norma più bella della Costituzione, l'articolo 3, secondo comma, quindi questo significa che la democrazia non è meramente garantista rispetto all'esercizio dei doveri nel quadro dell'esistente, ma si propone invece di trasformare la realtà, perseguendo una concezione della persona e dei diritti che non è formale e astratta, ma è concreta ed effettiva. In questo quadro si situano quelli che sono i diritti sociali, istruzione, salute, lavoro, assistenza, eccetera, che assicurano la possibilità che ciascuno possa proseguire quello che è il suo pieno sviluppo, cioè la liberazione dagli ostacoli, dagli impedimenti di ordine economico e sociale. E in questa prospettiva che devono essere affrontati il disagio sociale, la povertà, la disoccupazione. Pluralista e conflittuale. Elemento vitale per la democrazia è la partecipazione, una partecipazione effettiva che costituisce ancora obiettivo e strumento nell'articolo 3, secondo comma, e si connette alla sovranità popolare che troviamo nel primo articolo della Costituzione. La partecipazione è una partecipazione plurale e conflittuale. Il dissenso e il conflitto sono elementi fondamentali, imprescindibili per una democrazia. Bove, di cui si ricorda oggi il ventennale dalla scomparsa, ha definito necessario il rapporto fra democrazia e dissenso. Passerelli in tre, per la forma di tolleranza del dissenso sino all'estremo limite del possibile, come coerenza rispetto ad una società che è fondata sui diritti inviolabili dell'uomo, nella consapevolezza, sono ancora sue parole, che una società democratica non ha nulla da guadagnare da un'adesione forzata. Cioè il consenso in una democrazia non deve essere accettazione passiva o acquiescente indifferenza, ma una compartecipazione attiva e consapevole, che nasce dall'informazione, dalla discussione plurale e anche insieme della complessità. Quindi imprescindibile è il pensiero critico, il dibattito delle differenti opinioni, anche quando urtano o inquietano. Queste sono parole della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ricorda che non ci può essere una democrazia senza pluralismo e che una delle principali caratteristiche della democrazia risiede proprio nella possibilità di dibattere le differenti opinioni, appunto anche quelle più urticanti e inquietanti. Ecco, la coessenzialità del dissenso in una democrazia conduce ad attribuire un rilievo positivo in sé all'azione di dire no, a prescindere dalla considerazione che opporsi significa poi volere un clima differente. Lo diceva molto bene Camus. Che cos'è come rivolta? Un uomo che dice no, ma se rifiuta non rinuncia tuttavia, è anche un uomo che dice di sì. Ecco, questi sono gli aggettivi che delineano quello che è il contesto nel quale discutere di sicurezza, nel quale discutere di ordine pubblico. Concetti che non possono che essere interpretati quindi e declinati concretamente in modo coerente e conseguente rispetto a questa democrazia disegnata nella Costituzione. Quindi una sicurezza e un ordine pubblico costituzionalmente intesi. È una prospettiva quella da non confondere con un sintagma giuridico che si va diffondendo che recita ordine pubblico costituzionale, che è stato introdotto con la legge reale nel 1970. 75, che declina invece l'ordine pubblico in senso ideale, con connotazioni repressive che aprono anche a limitazioni preventive e che sono incoerenti in realtà con questo disegno costituzionale che sto cercando di tratteggiare. Che cosa si intende per sicurezza e che cosa possiamo intendere per sicurezza? Ecco, oggi assistiamo ad un richiamo continuo al tema della sicurezza e dell'ordine pubblico, un richiamo che alimenta pure la politica della paura, che legittima la repressione del dissenso, che criminalizza e identizza il disagio sociale e la povertà. Una vera e propria, possiamo dire, ossessione securitaria che da un lato è legata ad operazioni di marketing politico e dall'altro lato però è anche indice di una deriva autoritaria. Ecco, è la storia ormai ventennale del continuo ricorso ai decreti di sicurezza. Provo a ricordarne alcuni: il decreto Pisano del 2005, la legge 94 del 2008, siamo nel 2009, siamo al governo Berlusconi, i decreti Minniti, poi i decreti Salvini, poi abbiamo il decreto Piantedosi, poi abbiamo il decreto Rei, abbiamo il decreto Cutro. È lunga ormai la storia dei decreti di sicurezza. Non solo, non abbiamo solo questi decreti di sicurezza, ma l'insistenza sulla sicurezza trova espressione anche in tutta una serie di direttive, di circolari, di ordinanze prefettizie, di ordinanze dei sindaci, determinando un processo che possiamo definire di amministrativizzazione della sicurezza, che affievolisce ulteriormente quella che è la garanzia dei diritti fondamentali. Vi faccio solo un esempio: la direttiva Maroni del 2009 e la direttiva Lamorgese del 2021, che in violazione del diritto alla riunione, articolo 17 della Costituzione, prevedono restrizioni ulteriori sulle modalità in cui si può svolgere una riunione statica o dinamica sui percorsi delle manifestazioni, escludendo specifiche aree urbane considerate particolarmente sensibili. Oggi non è più possibile manifestare, ad esempio, davanti al Senato o davanti al Palazzo Chigi. Sono incostituzionali queste restrizioni, perché sono ulteriori rispetto a quelle contemplate nel testo costituzionale. Lo stesso possiamo citare il ricorso a strumenti come le ordinanze dei sindaci o le ordinanze prefettizie del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ancora. Quali sono gli obiettivi di queste ordinanze e dei decreti di sicurezza? A me pare di individuare in particolar modo tre ambiti: la repressione del dissenso sociale, politico e legato al mondo del lavoro, del conflitto sul lavoro, i migranti e il disagio sociale. Con una precisazione, si tende a muovere da reprimere quelli che sono i soggetti, per così dire, considerati ai margini o ritenuti particolarmente, tra virgolette, fastidiosi, pensiamo ai rei, ad esempio, per estendere quindi poi le misure ad altri soggetti. Pensiamo alla storia del DASPO, ad esempio, dall'ambito sportivo all'ambito urbano, o pensiamo alle norme e agli approcci sperimentati sui migranti e quindi estesi. Ecco, proprio con riguardo ai migranti, questo connubio tra immigrazione e sicurezza pubblica rappresenta un po' un topos ormai classico, ricorrente, che non è una novità degli ultimi anni, perché già nel testo del 1931 legava lo straniero alla pubblica sicurezza, ma che poi è ricorrente nei vari governi. Ad esempio la legge del 2008 sotto il governo Berlusconi, la legge 94, un testo sulla sicurezza pubblica tratta del matrimonio dello straniero. Perché il matrimonio dello straniero è un problema di sicurezza pubblica? Chiaro, perché lo straniero in sé, il migrante, ed è anche richiedente asilo, sono considerati un problema di sicurezza pubblica. Potrei farvi moltissimi esempi, ma il tempo scorre, quindi non li faccio, ma sono moltissimi ricorrenti nel corso degli anni. Il migrante viene ad essere un problema di sicurezza pubblica in sé, è il nemico che suscita paure, supportando in questo modo delle svolte autoritarie, è il nemico anche contro cui canalizzare la rabbia sociale, distogliendo l'attenzione proprio dal conflitto sociale che è segnato da sempre maggiori diseguaglianze. Disagio sociale. Pensiamo anche qui alla criminalizzazione di quella che è la marginalità sociale, l'adozione del DASPO urbano, ad esempio. l'inasprimento delle pene per le occupazioni di immobili. Pensiamo alla razza di un decreto come quello Caivano, che punisce, laddove dovrebbero esserci invece di misure, all'insegna dell'uguaglianza sostanziale, di un percorso di emancipazione e di rimozione degli ostacoli. Pensiamo ancora alla repressione del dissenso. Lo ricordava già prima Roberto, l'elenco in questo caso è lungo, abbiamo la reticenza, l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'inasprimento delle pene, l'utilizzazione di qualificazioni giuridiche inappropriate, ovvero sovradimensionate, abbiamo la deviazione dalla punizione del fatto verso un diritto penale fondato invece sul tipo d'autore, abbiamo un ampio ricorso a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari. Cioè si assiste ad un dilagare del ricorso allo strumento penale, per cui si ragiona di panpenalismo, di populismo penale, con la costruzione di quello che è un diritto penale del nemico, ma anche un utilizzo in chiave repressiva del diritto civile e del diritto amministrativo. Pensiamo al carcere di Vincenzo, ai recenti provvedimenti sul diritto di sciopero. Ecco, tutte queste misure, ho cercato velocemente di citare. A che concetto di ordine pubblico e di sicurezza corrispondono? Sicurezza e ordine pubblico sono due concetti aperti, ecco, sono proprio dei concetti pascalini, dei concetti flessibili rispetto alle dinamiche della società, ma soprattutto conformabili rispetto alle logiche di potere. Sicurezza, ad esempio, è chiaramente un concetto polisemico o un concetto ambivalente. Cerco di sintetizzarlo in due orizzonti possibili. Da un lato abbiamo la locuzione diritto alla sicurezza e dall'altro abbiamo quella sicurezza dei diritti. La sicurezza dei diritti è connessa alla garanzia effettiva dei diritti, cioè integra quel humus che garantisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti. È quel tipo di sicurezza che si declina come sicurezza sociale, come sicurezza sul lavoro. Coerente con quell'orizzonte costituzionale che prima ho cercato di delineare. Mentre quando ragioniamo di diritto alla sicurezza, che è l'accezione oggi prevalente, si ragiona di sicurezza come incolumità fisica, nel cui nome i diritti possono essere limitati. Non c'è più la sicurezza dei diritti, ma c'è il diritto alla sicurezza da una parte e i diritti dall'altra parte. Il diritto alla sicurezza bilancia e limita l'orizzonte dei diritti. Quindi è un diritto alla sicurezza declinato come ordine pubblico o un diritto alla sicurezza declinato anche come decoro, ad esempio, questo soprattutto quando si ragiona di sicurezza urbana. Penso ad esempio al DASP urbano che è rubricato sotto misura a tutela del decoro di particolari luoghi, cioè il decoro diventa un parametro. Mi era capitato in questi giorni di leggere un passaggio di Gramsci sulla neve a Torino. E Gramsci, a proposito del problema della neve, che allora è un problema sentito, adesso non c'è più, diceva, basta che si provveda per il centro della città, bisogna che esso sia lindo e ben tenuto. Ecco, questa è l'accezione di decoro e di ordine pubblico connessa. È l'idea di una sicurezza che subisce, diciamo, una torsione, che si allontana da quello che è l'orizzonte dei diritti, diventa uno strumento di legittimazione delle restrizioni dei diritti e il progetto costituzionale di emancipazione sociale viene ad essere sostituito da una politica invece di espulsione sociale. Cioè, quello che interessa non è creare una città bella, dove tutti possono, diciamo, realizzare il proprio libero sviluppo, ma non è eliminare quello che è il disagio sociale attraverso la rimozione degli ostacoli, ma è nascondere, semmai occultare, allontanare, espendere, ghettizzare quello che è il disagio sociale. E la sicurezza in questo senso viene ad essere intesa come ordinato vivere civile. Questa è un'espressione coniata dalla Corte Costituzionale, ma è un'espressione che potenzialmente è liberticida e non corrisponde a quell'orizzonte invece di emancipazione sociale che è scritto nella Costituzione. Questo corrisponde tra l'altro a due modi diversi di intendere la città, cioè da un lato il diritto alla città come spazio di vita per tutti, e dall'altro lato la città come global city, smart city, cioè la città come merce, e corrisponde a quella che è la declinazione un po' del conflitto sociale come scontro tra metropoli, città centro e periferie. Sicurezza, abbiamo detto, è un termine ambiguo, lo stesso si può dire in relazione all'ordine pubblico. Sicurezza però è un termine che troviamo nel testo costituzionale. L'ordine pubblico è stato introdotto nel testo costituzionale solo con la riforma del titolo V nel 2001 e solo per ripartire le materie tra Stato e Regioni. È un termine vago, ambiguo, che si accompagna a vari aggettivi, ideale, materiale, internazionale, economico, si può riferire a diversi ambiti, civilistico, amministrativo, penale. Questa vaghezza è pericolosa. È una vaghezza pericolosa perché l'ordine pubblico si situa su un terreno fondamentale, che è quello dei rapporti tra autorità e libertà. È un rapporto centrale nel definire proprio le caratteristiche della democrazia. Definire l'ordine pubblico, dunque, è fondamentale per delineare i contenuti, ma anche i rischi per la democrazia e il rischio di eventuali derive autoritarie. L'ordine pubblico non è contemplato nella Costituzione, con l'orizzonte giustificativo di limitazione dei diritti, per segnare proprio una discontinuità rispetto all'epoca precedente, all'epoca liberale e all'epoca fascista. Viene risumato solo attraverso la legislazione e la giurisprudenza. Viene risumato ad esempio in relazione ai reati di opinione, proprio per introdurre, per salvaguardare sostanzialmente, seppur circoscritti, quelli che erano alcuni reati previsti dall'epoca fascista. Adesso non ho tempo di soffermarmi su questo aspetto. Quello che possiamo sottolineare è che anche in questo caso, se vogliamo ragionare di ordine pubblico, questo va sostanziato con riferimento alle altre libertà costituzionalmente protette, in concreto, cioè non possiamo ragionare di un generico riferimento al mantenimento della pace sociale o di un ordine pubblico costituzionale. Cioè l'ordine pubblico o va ristretto alla materialità dell'incolumità o va strettamente connesso rispetto ai diritti costituzionali e con limiti, diciamo, determinati, puntuali e precisi, cioè con limiti che siano legittimati da un altro valore costituzionale. Vengo alle conclusioni. La prospettiva è quella di una democrazia che deve essere una democrazia pluralista, aperta al dissenso. In questo contesto, l'ordine pubblico e la sicurezza non possono essere declinati come controllo, sorveglianza e limitazione dei diritti dei cittadini, come legittimazione per politiche che segnano la ghettizzazione ed espulsione del disagio sociale. Come osservava Costanti, invece, devono essere create le condizioni perché i cittadini abbiano il desiderio e la facoltà di essere sentinelle della democrazia. Il terreno, quindi, in cui possiamo disegnare un diverso ordine pubblico e un diverso concetto di sicurezza, è quello disegnato dagli aggettivi che ricordavo in apertura: democrazia costituzionale, sociale, pluralista e conflittuale. Quindi l'ordine pubblico non può che coincidere con la creazione dello spazio della democrazia pluralista e conflittuale e non può surrogarsi a quella che è la democrazia sociale. Ecco, io vorrei che Torino potesse essere un laboratorio politico, non della repressione, come si dice, ma di coraggiose sperimentazioni politiche che ripartano da quella che è l'essenza della democrazia e della Costituzione, quindi dal progetto di emancipazione, quindi da un certo modo di dare risposte al disagio sociale e dalla partecipazione plurale, dissenziente e conflittuale. Mi fermo qui. Grazie.